uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno, buon venerdì ad Soup of the Day e buongiorno mio caro Angelo.
E buongiorno mia cara Chiara. Chiara cara.
Sei pronto al weekend?
Voglia, sì, sono pronto, molto pronto.
Are you ready to party?
No, I'm ready to work, ma va bene lo stesso.
Vabbè,
no,
quello...
però anche un po' di party, un pochino di party così, magari sabato sera, domani sera, sì, sicuro, anche perché domani sera ci sono gli Eurovision Music Awards, quindi bisognerà guardare.
Quindi niente, quello... sabato sera ti porto a ballare, ti potrò baciare. È più
no.
Sabato sera ti porto avanti alla TV a vedere l'Eurovision e i Maneskin.
Ti porto a fare un gruppo d'ascolto per vedere che non vinciamo l'Eurovision anche se
puoi fare un team AstraZeneca se hai altri che hanno fatto.
Infatti guarda, tu fai la battuta,
assolutamente
facciamo un team vaccinati.
Eh sì, abbiamo... dopo la vaccinata c'è cioè, Mirren.
Siamo tutti un gruppo di amici, tutti già vaccinati, che ci incontriamo, mangiamo e giudichiamo in modo veramente velenoso tutte le cose che vedremo.
Bello, il team AstraZeneca meets Eurovision. E proprio perché siamo in questo clima da gara, che abbiamo deciso, anche se a molti giorni di distanza, di commentare qualcosa che non avevamo ancora commentato, e cioè gli MTV Movie and TV Awards 2021, che si sono tenuti la notte del 16, tra il 16 e il 17, e che ci hanno regalato grandi emozioni, un po' pop, no? Come i premi che danno i Golden Popcorn, perché a me devo dire l'atmosfera degli MTV Movie Awards mi ricorda sempre quando ero adolescente, no? C'ho sempre quel mood, entro nel coming of age così direttamente e quindi la parte più futile di me, quella sempre sedicenne, si attiva, si straattiva, quindi come sì. Venerdì c'è sta tutto, no? Pure tu ti senti, ti sei sintonizzato?
Sì,
sei teenager?
Sono molto teenager, anche perché gli MTV Awards generali, music, video, sì. Movie, quelli che te pare, sono stati i primi premi da giovani che sono stati creati, perché erano quelli più dissacranti ed erano dedicati e votati e valutati dal pubblico direttamente, quindi erano quelli un po' più democratici.
Il miglior bacio, il best hero.
Sì, esatto, e poi avevano queste categorie che facevano morire da ridere, ma anche qua, perché anche all'interno dei Movie Awards, Movie and TV Awards, che è un mondo un po' più, dovrebbe essere un mondo un po' più strutturato, un po' più tra virgolette serioso, anche qua come categorie a caso ce ne sono un gran bel po', no?
Sì.
Poi ci sono ovviamente dei vincitori delle categorie classiche, però come ovviamente best film, best show, eccetera, però ci sono anche il Comedic Genius Award, che mi fa molto ridere giustamente perché si chiama Comedic Genius Award, e poi il Generation Award, che non si capisce bene che differenza ci sia tra il best actor e Generation Award. Comunque
ok, innanzitutto diciamo, iniziamo col dire che sono stati condotti da Leslie Jones, che è oltre ad essere una delle new entry del Principe Cerca Figlio, il sequel del Principe Cerca Moglie, intanto si è portato a casa, oltre alla conduzione, pure appunto l'award come best comedic performance, e devo dire che si è sintonizzata bene con quel mondo del Principe Cerca Moglie, mi ha fatto morire in quanto nel ruolo della mamma del principe, come dire, del figlio illegittimo avuto dopo una notte alcolica, drogato dal Eddie Murphy, principe Hakim. E diciamo che WandaVision in generale ha trionfato, ci era piaciuto molto, ma si è portato a casa ben 4 awards, e le protagoniste assolute della serata rispetto a WandaVision sono state quelle due genie, a parte strafighe e simpatiche, Elizabeth Olsen e Catherine Hahn, che hanno anche, a parte che erano vestite benissimo, perché molto, ecco, questa è un'altra cosa degli MTV Movie Awards, tutti un po' più da festa, festa tra amici, formal, informal, un po' così, vestitini corti, tacchi, così, quindi un sacco di look un po' più copiabili per noi esseri umani, e niente, hanno anche riprodotto, hanno giocato sul loro, loro scontro di best fight in WandaVision, quindi le due streghe che appunto si combattono, e Catherine Hahn si è portata anche a casa il premio come best villain, devo dire.
Cattiva, la migliore cattiva.
Sì, il suo.
Poi ha vinto anche il nostro amico, anche amico tuo, ma amico di tutti, Regé Champage.
Grandissimo.
Perché ha vinto la Breakthrough Performance, e non poteva essere diversamente, perché era lo sconosciuto gelato, che è diventato iperconosciuto in tre inquadrature per tutti.
E poi a me è piaciuto anche molto il best duo, perché Anthony Mackie e Sebastian Stan ormai sono non solo Falcon and the Winter Soldier, ma veramente Gianni e Pinotto della Marvel, e anche lì devo dire ci sono state delle cose diciamo prevedibili, anche qui, vabbè, best hero ovviamente ci sta tutto, per chi ha visto The Falcon e Winter Soldier è sempre nuovamente Anthony Mackie, che non è spoiler perché ormai si vede, è il nuovo Captain America, guadagnatissimo, evolutissimo, e devo dire è stata una delle cose più belle che ha fatto la Marvel ultimamente, perché è un'evoluzione talmente corretta proprio come narrativamente parlando, che l'ho trovata veramente degna di questo premio. Miglior show appunto WandaVision, e c'è anche Best Movie, un film che io ho recensito su Movie Player, perché c'ho proprio la pecetta dove ci sta questo film teen, ci sono io, che è To All the Boys Always and Forever, e il sequel di Tutte le volte che ho detto ti amo, con quel gran figo di Noah Centineo, o Centineo, non ho mai capito come si pronuncia. E va bene, ho fatto questo, ho 16 anni oggi, ecco.
Oggi è la giornata tua. E poi c'è stata la best performance in a movie, che è stata data postuma a Chadwick Boseman, sì, per Ma Rainey's Black Bottom, che era, vabbè, ci
diamo sta. Cesare a quel che di Cesare, sì. Ecco.
Sì, anche se devo dirti che, perché visto che le categorie dei MTV Movie and TV Awards sono gender free,
sì,
all'interno di questa qui, di questa della categoria Best Performance in a Movie, c'era una bella
concorrenza
mm-hmm, perché c'era Carey Mulligan di Promising Young Woman, che anche lì non scherza, e poi c'era Sacha Baron Cohen per The Trial of Chicago 7 e Zendaya per Malcolm and Marie, quindi voglio dire, è stata magari è stato un premio un po' dovuto, però un premio combattuto, ecco,
Per chi fosse intanto curioso, potete, se non volete vedere l'Eurovision domani sera alle 22 su MTV, c'è cioè la replica con i sottotitoli, e anche su MTV Music domenica alle 21, per cui tutto quello che vi stiamo raccontando in breve ve lo potete recuperare, quindi ecco, non eravamo così tanto in ritardo, c'è ancora tempo per recuperare. Noi intanto ci ascoltiamo un po' di musica, Angelo, e poi abbiamo un'altra notiziola che ci ha fatto molto sorridere, visto che siamo nel Pride Month, ci piace parlare. Di in questo caso di baci tra due uomini. Fred, avevo anticipato che appunto sulla scia del Pride Month, ma noi non serve il Pride Month perché siamo sempre sempre dentro la rubrica Fred LGBTQ+, non usciamo mai, vero Angelo, da questo mood, giustamente.
Meno male, perché ci sono tante notizie, tante cose da dire che riguardano questo ambito, e noi ben contenti ve le comunichiamo.
Sì, in realtà questa è una più che notizia vera e propria, è una curiosità gossip. Abbiamo fatto, ecco, oggi siamo più in mood weekend, per cui ci dedichiamo pure a queste stupidaggini, così. Pare che poco però è uscita una notizia qualche giorno fa, molto divertente che riguarda Sean Penn, che ha raccontato, l'aveva già raccontato James Franco, ma lui l'ha riraccontato, che dopo aver baciato James Franco sul set di Milk, che interpretava il suo compagno, mandò un messaggio all'ex moglie Madonna dicendogli: ho appena perso la mia virginità gay baciando un uomo. Al che la super regina del pop, nonché ovvia icona gay, rispose: congratulazioni. Pare che fosse stato addirittura James Franco all'epoca, con un'intervista con GQ Magazine, a raccontare la cosa, perché evidentemente Sean Penn era abbastanza, come dire, emozionato da questa prima volta.
Sì, e poi fa ridere perché appunto gli ha detto: ho perso la mia virginità e ho baciato un uomo, ho pensato a te, non so perché. E io gli chiederei: ma perché ti è venuto in mente Madonna mentre stai baciando, dopo che hai baciato James Franco? Non so.
Ci piace così nel suo...
Sì, ha detto che James Franco raccontava di come è stata girata questa scena, che era stata girata in Haight Street, San Francisco, che è la strada, era la strada del mondo degli hippie, adesso una strada commerciale con un po' di ricordi ancora del mondo degli hippie, non tanti, e con 200 persone che guardavano, e James Franco ha ammesso: io non ero tanto, cioè sarei stato imbarazzato anche a baciare una donna con 200 persone che mi guardano, non è tanto il bacio e l'oggetto del bacio in sé, ma è l'azione con questa platea, e poi comunque un bacio che dura un minuto, che non è poco.
Vale a dire Adele e Sharkopoulos e Lea Seydoux dopo i 7 minuti.
Ecco appunto, esatto.
Sono di cose più difficili di questa.
Più difficile, però lui diceva che un minuto di bacio con un altro uomo davanti a 200 persone con i baffi finti che si rimangono quello, tra i denti, quello abbastanza fastidioso. Però questa cosa fa molto ridere. Oltretutto, almeno ci dà l'occasione di parlare di nuovo di un film diciamo seminale, sia per la storia del movimento LGBT, per il personaggio, e anche per il film in sé, perché era un biopic veramente riuscito, quello di Gus Van Sant su Milk.
Poi un bel film da ricordare in questi giorni, che finalmente si è potuto, per il miglioramento anche della situazione Covid, si è potuto scendere in piazza di nuovo, ricordarci tantissimo, soprattutto qui in Italia, di quante lotte ancora ci sono da fare. Stiamo ancora col DDL Zan in mano, che
appeso,
quindi ecco, non siamo ai livelli di Milk, però guardare film come Milk in questo momento danno almeno un po' di boost di energia, che poi si dice a Napoli trica che viene pesante, cioè a furia di insistere poi dopo si riesce, speriamo.
ispira, può essere di ispirazione a qualche ulteriore presa di posizione, se non altro non insegna a non mollare, insegna a essere tenaci, perché lui era stato uno super tenace ed era riuscito ad ottenere delle cose per il tempo impensabili, quindi una bella ispirazione.
Devo dire, non c'entra niente, ma non so perché ho fatto un volo pindarico a proposito di rappresentazione, di cambi e di cose. Non so se hai visto che sta girando da qualche giorno la prima foto della fata madrina del live action di Cinderella, che è quella di Billy Porter, che è super chic in versione dorata e madrina, cioè adoro.
Sì, l'ho visto e non vedo il mese di giugno, il Pride Month mondiale vedrà tantissime novità e tantissime cose interessanti e commoventi che potremo vedere tutti. Importante che escono in quel periodo lì, importante che escano in generale, per dire. E questa è una di quelle, chissà quando, cioè non vedo l'ora, ecco, chissà quando, quindi... devo dire, non vedo l'ora.
Pare che il film arrivi a settembre, vediamo un attimo che succede. E vabbè, certo, non sarà abbastanza divertente. A me già mi fa impazzire lui, la protagonista, lo sappiamo, di questo reboot live action di Cinderella su Amazon Prime Video è Camilla Cabello, quindi ecco, se siete curiosi andatevi a guardare le foto, ma Billy Porter per ora la fa da padrone, with all due respect per Camilla.
Sì, infatti, cioè
veramente
sono due piani molto diversi.
Vogliamo sfide del genere, e ancora continuiamo questa giornata di celebrazione del weekend. Fred. E anche per questo venerdì che abbiamo iniziato io e Angelo in maniera abbastanza scherzosa, abbiamo deciso che appunto per dare vita e il benvenuto al weekend dovevamo essere un po' futili, però per la serietà faccio a cambio Angelo e do Angela.
Sempre angeli siamo, sempre alati, sempre puri.
E quindi con Angelo si è sentito, mentre arrivavi abbiamo chiacchierato degli MTV Movie Awards e anche degli outfit un po' che sono sempre un po' più giovanili, da fessicciola di sedicenni. E in più
anche un po' trash qualche volta.
Anche un po' trash, devo dire, però per esempio il completino vestito nero di Elizabeth Olsen non mi dispiaceva, devo dire, mi piacerebbe quel tubinino così corto. E vabbè, poi abbiamo parlato appunto della perdita della sua verginità gay a livello di baci di Sean Penn, grazie a James Franco in Milk. E adesso con te Angela ci dedichiamo diventiamo a tutti gli effetti di nuovo, torniamo ad essere The Festival Insider e parliamo di festival di cinema.
Beh sì, è giusto, perché noi questo facciamo soprattutto quando possiamo farlo, e adesso si sta ricominciando a poterlo fare, perché si annunciano e finalmente eventi dal vivo, ad esempio a Firenze presso il cinema La Compagnia, e in più anche online, perché ormai questa versione doppia, insomma, aspettiamo ce la sarà sempre più importante, e quindi anche sulle piattaforme più compagnie e My Movies dal 21 al 28 maggio a Firenze il Florence Korea Film Festival, che come dice il nome è dedicato al cinema coreano, con alcune sezioni che sono ad esempio New Korean Cinema, cioè le sezioni quelle più promettenti, no? Cosa bolle in pentola, cosa c'è in Corea di nuovo, e poi anche Independent Korea, che sono proprio le giovani promesse, quelle che sì, si stanno formando, ma anche una sezione dedicata al documentario, e in più un grandissimo omaggio, cioè sì, non poteva mancare un omaggio a Kim Ki-duk, lo amiamo tutti, sentiamo la sua mancanza, vabbè, quindi ci saranno alcuni suoi film, quelli più importanti, quelli più famosi, che lo hanno reso celebre ovunque, e quindi insomma si preannuncia una edizione molto ricca, e del resto credo che sia sempre importante vedere che cosa accade lontano da noi, e i festival sono proprio questo, servono, no? A ricordarci che possiamo sempre capire, sapere, vedere cosa c'è di bello. E un'altra occasione ghiotta sarà tra il 26 e il 29 giugno a Roma, questa volta presso la Casa del Cinema, perché ci sarà la prima edizione del Festival del Cinema Tedesco.
Quindi anche festival qua, che iniziano.
Festival che iniziano, ci possiamo sedere sulle poltrone finalmente e goderci degli spettacoli, come dire, come quelli di una volta, insomma, sì, viene quasi da piangere. E 13 cortometraggi, molti lungometraggi, anche qua ecco alcune opere molto importanti. Ad esempio, il 26 giugno sarà presentato No Hard Feelings di Farah Shariat, che è stato presentato al Berlino 2020, che lì aveva vinto il premio per il miglior film a tematica LGBTQ, quindi insomma uno dei grandi film attesi. E poi, come non bastasse, arriviamo così facendo un triplo salto mortale, arriviamo da Roma a Bologna per annunciare che talvez il 27 luglio, in presenza anche questa volta, ci sarà la 35esima edizione del Cinema Ritrovato.
Sappiamo quella tutti, meraviglia di festival.
Esatto, quella meraviglia di festival che come dire, è promosso dalla Cineteca di Bologna. Questo festival è dedicato ai film ritrovati e restaurati. A volte sono proprio ritrovati, altri invece sono semplicemente restaurati, perché per fortuna i negativi o una copia singola erano così nelle vecchie cineteche, vecchie e nuove cineteche, e quindi anche qua tanti film in programma. Ma la cosa che è più interessante è che ci saranno degli omaggi secondo me davvero insomma di peso, perché si celebrerà la meravigliosa, indimenticata, dolcissima e bravissima Romy Schneider.
Wow.
E accanto, è vero, sì, si allarga il cuore solo a sentire il suo nome. E accanto a lei un omaggio ad Aldo Fabrizi, allo sceneggiatore Herman Mankiewicz, portato alla ribalta dal film Mank di Fincher, e poi al produttore americano George Stevens. E quindi insomma, diciamo, anche questo un programma ricchissimo, con un'altra piccola particolarità. Veramente questa è una rarità, perché ci sarà anche una sezione dedicata a Super 8 16 mm, con un sottotitolo Piccolo Grande Passo. E oltre a questo, anche una sezione dedicata agli esordi al femminile, che hanno come titolo Cinema Libero Femminile Plurale. Io credo che veramente per gli appassionati ci sarà solo da, come dire, da mettersi lì seduti 20-27 luglio a Bologna e godere di meraviglie assolute.
Ma poi ricordiamoci, altro che ibridi, che online, queste sono occasioni uniche e a volte irripetibili di vedere certi film sul grande schermo, quindi è proprio l'esperienza pura di come veniva, con cui sono stati concepiti questi film. Quindi è una roba emozionantissima, io devo dire, l'ho frequentato poco, quando mi è capitato io non pensavo mi incantasse così. La vera magia del cinema, proprio con il cinema, con la C maiuscola,
la piazza. Poi insomma, con tutti quegli spettatori che siedono silenziosi a vedere delle meraviglie del passato, film muti che mai penseremmo potessero possano coinvolgere, invece insomma vedi il pubblico rapito. È davvero una carezza per l'anima del cinefilo questo festival,
assolutamente. Fred Film Radio. Oggi ci prepariamo al weekend, che speriamo sia di party e di partenze. E quindi ecco, l'ultima cartuccia ce la giochiamo con Angela Prudenzi per passare una serata a casa a vedere un film. Cosa ci vediamo?
Allora, di party spero di no, perché se quasi ci mettiamo tutti a partorire siamo presto.
No,
no, scusa,
non lo augurerei, ecco, è un po' scocciante.
Insomma, no, vabbè, battute a parte, è venerdì, si può ritornare in sala, a casa si torna alle 23, e quindi quale occasione migliore per rubarci un ultimo spettacolo? E ci scappa anche la pizza. Questo per dire che stasera consiglio un film che si può anche perdere, dai, perché li voglio veramente mandare al cinema. Ecco, anzi, i film che segnalo sono due, perché Cine 34 ha deciso di regalare agli spettatori una doppietta con la regia di Mariano Laurenti, che è stato il re della commedia scollacciata, tra le altre cose. I due film sono 19:10, Il vizio di famiglia, e 21 secco, La vedova inconsolabile ringrazia. E in entrambi i casi il protagonista è la bellissima, nonché regina dell'eros così all'italiana, Edwige Fenech. Allora, perché penso che sia giusto, non dico proprio lasciarsi trasportare dalla visione, però ricordarci che negli anni 70 La vedova è del 1973 e Il vizio di famiglia del 75, andavano moltissimo queste commedie erotiche, che poi erano molto, ma molto meno erotiche di quanto non si possa immaginare, no? Perché ad esempio la storia della vedova è quella di una signora, Caterina, che sta, insomma, il marito ci ha lasciato e lei sta per avere una eredità di quelle che cambiano la vita, però deve dare alla luce un figlio entro dei tempi stabiliti dal testamento, perché il marito vuole essere sicuro che ci sia un erede anche dopo la moglie. Quindi vi potete immaginare che cosa deve fare questa signora, insomma, deve assolutamente rimanere incinta. E l'altro invece, Il vizio di famiglia, riporta in scena qualcuno che sta per andarsene e naturalmente c'è, come dire, l'agitazione consueta per i parenti che devono capire come impossessarsi di un'eredità che altrimenti andrebbe a una bellissima ragazza che ha tenuto compagnia a chi se ne sta andando. Tra l'altro questo film è interessante perché guarda al cinema alto, al cinema di serie A, perché il modello è Gruppo di famiglia di Visconti addirittura. Ecco, la cosa interessante è che questi film avevano si sceglievano come modelli anche film di autore. È stata un po' una caratteristica di quegli anni. Io ripeto, non stiamo parlando di capolavori, però siccome esiste anche uno sguardo sociale sul cinema, ecco, questo ci racconta molto degli anni 70, anni post boom, in cui però ancora si viveva alla grande, in cui la gente era ricchissima, la provincia ricca, perché questi sono film che si svolgono in provincia, e quindi c'è quel fermento raccontato, che ti posso dire, da Germi e da altri, a un livello ovviamente d'autore, no? Quindi questa provincia che era impersonata da attori, ad esempio come Ugo Tognazzi, no? Ecco, che era proprio l'emblema di questo tipo di provincia. Risi lo stesso, cioè, ce l'ha raccontata tante volte. Poi accanto a questi c'erano dei registi che si muovevano a un livello più basso, ma che erano un polmone per l'industria. Quindi, ecco, credo che sia interessante anche scoprire che in passato esisteva un tipo di produzione che permetteva anche ai film d'autore poi di respirare, di avere dei finanziamenti, ecco, perché gli stessi produttori producevano Il vizio di famiglia, ma poi anche cinema d'autore.
Fred Film Radio. Il venerdì di The Soup of the Day sta per concludersi, ma come sempre ormai questa consuetudine non l'abbandoniamo. Prima di salutarvi e augurarvi un buon weekend, abbiamo un'ultima notizia, questa volta ambientale.
Beh, sì, direi proprio ambientale, ambientalista. Perché di qualche giorno fa la notizia è che alle Galapagos è crollato un arco naturale di roccia per erosione, quindi un fenomeno assolutamente naturale, nessun colpevole. E questo arco era dedicato a Charles Darwin, che aveva studiato la fauna e la flora delle Galapagos, isole che però sono, come dire, sono a rischio, perché insomma l'invasione dell'uomo fa quello che fa, e il cambiamento climatico è tutto quello che vogliamo metterci sopra, ma per fortuna cioè una grande star di Hollywood, il nostro Leonardo DiCaprio, che si è impegnato a donare la bellezza di 43 milioni di dollari per la salvaguardia e la conservazione ad ampio raggio di questo meraviglioso arcipelago dell'Oceano Pacifico. Insomma, Leonardo è sempre in prima fila quando ci sono delle cause ambientaliste.
Bravo Leonardone, bravissimo, e ci piace, l'abbiamo nominato ultimamente perché dovrebbe essere protagonista di un altro giro versione americana. Quindi
adesso beve.
È da ieri che noi commentiamo. Valeva la pena ricordarlo, visto che ci addentriamo nel weekend. Voglio dire, tu c'hai da ieri che stiamo dicendo che tu devi un attimo fare dei test, delle prove per diventare come Nora.
Come Nora, sì. Esatto, però al momento sono a dieta stretta, perché non se ne può più, e quindi ne riparleremo, abbiamo l'estate davanti per recuperare il tempo perduto.
Intanto ora vai a Venezia la sera, dopo tutti quei film di cui farai scorpacciata, la sera un po' un vinello bianco freddo te lo devi concedere.
Certo che sì, quello è il problema, no?
A parte gli spritz.
Io vado preparata, nel senso che ora mi metto tranquilla e poi dopo si riprende a bere.
Promettiamo collegamenti con Angela già bella brilla alle 10 di mattina, ve lo promettiamo, lo faremo, ci impegneremo almeno per farlo. E quindi
sono io che mi devo impegnare, non voi.
Hai ragione anche tu, quindi impegnati, preparati, testati, sfidati, e noi con questa sfida ad Angela alcolica vi auguriamo un buon weekend, esercitatevi anche voi, andate al cinema, mi raccomando, ascoltateci, recuperate in podcast tutta la settimana le puntate che avete perso. Noi tutti i giorni siamo alle 10 in onda durante la settimana, ovviamente, quindi ci ritroviamo lunedì sul canale italiano ed Entertainment di Fred. Mi raccomando, seguiteci, tornate, sintonizzatevi e seguite i nostri consigli cinematografici. A lunedì, buon weekend.
Buon weekend.
Fred. Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
簡単に sono 先生の作品の紹介を
Fred Film Radio, sono Dana Knight.
Qui m'inspire la tour pour Fred Film Radio en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.